5, 6, 7, Zallucchi, 8 santuari? Vabbè, allora, Elisabetta, Zanni dovrebbe arrivare. 1, 2, 3. Giustificato il Mirko. Presente. Lorenzo agli occhi. Roberto c'è? Non mi ha detto niente, aspetta. Chi farà per su Twitter? No. No, non ben credo. Giustificato. Sì. Santuario arriva. Sì. Giustificato. Zanlucchi c'è. Bisogna iniziare. Grazie al punto numero uno. Ciao, come stai? È ripresa?
Non benissimo di terreno. Studiamo come lavoratore per 2 settimane.
È proprio l'ideale questo caldo, anche essere a caldo. Però insomma, è dura,
però
prendi il tempo che serve, va proprio quella roba lì, perché
diretta
mai più, ok,
buon lavoro,
grazie,
verrà, io ho fatto per lì, devo chiamare.
Allora direi di iniziare perché abbiamo il numero legale, quindi buonasera a tutti i sindaci, grazie per la presenza, saluto anche appunto Zanlucchi che è collegato da casa e ci raggiungerà poi credo il sindaco di Baselga e il sindaco di Levico. Partirei col punto numero 1, che è l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'associazione GAL Trentino Orientale, e penso che il tema è anche conosciuto perché in alcuni consigli comunali credo sia già stato fatto, no? Come passaggio di modifica, si rende necessario modificarlo specialmente per la durata dell'associazione, quindi prima era prevista una durata il 31/12/2023, adesso ci chiedono di approvare un nuovo statuto che la data dell'articolo, riportata all'articolo 4 della durata stessa, è il 2040, questa diciamo che è la principale modifica. Poi mi permettete, sfoglio lo statuto senza leggerlo per intero. L'articolo 8 modifica l'espressione dell'associazione come organi dell'associazione stessa. E troviamo l'assemblea degli associati, il consiglio direttivo, il presidente, il revisore dei conti, e si modifica con questa aggiunta: tali organi, una volta scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi, garantendo per l'organo di amministrazione l'ordinaria amministrazione, adottando gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per la vita dell'associazione. Scusatemi che c'è il sindaco di Levico. Gianni? Sì, ho iniziato, ti aspettiamo. Ciao. Sta arrivando, scusate. Quindi, quindi questo è l'articolo 8. Andiamo poi con la modifica dell'articolo 10, che rimane invariato se non togliere, in ultima battuta, fuori dalla sede, purché nel territorio di competenza del GAL, delle 4 comunità di valle. Delle 4 comunità di valle viene tolto. L'articolo 13, consiglio direttivo, l'associazione GAL è amministrata da un consiglio direttivo, viene tolta la prima parte, io lo do per letto, scusatemi, quindi lo vedete a Lidia. Va bene, che così. E viene tolta quella parte che vedete in rosso, in cui la rappresentanza dei partner economici dell'associazione deve essere almeno pari al 51%, composto dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nel quale nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale. Poi viene aggiunto il consiglio direttivo, è composto dal presidente da un minimo di 4 ad un massimo di 17 membri, comunque entro i limiti stabiliti, viene tolto dalle leggi vigenti, dalla normativa vigente nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti UE. Come vedete viene tolto quella parte specifica relativa al sostegno allo sviluppo locale del tipo partecipativo, in base alla quale a livello decisionale le autorità pubbliche, quale definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentato più del, viene tolto del 49%, e viene poi modificato l'articolo 14 con l'aggiunta, sì? Allora, a seguito della modifica e le richieste dei nuovi progetti che seguono ovviamente, che il GAL segue, secondo la normativa e i dettami della provincia si è ritenuto necessario dover modificarle e recepirle in un contesto di un nuovo statuto. Uno per questo, due ne hanno, cioè abbiamo, perché siamo comunità, abbiamo ritenuto anche di cogliere l'occasione per modificare alcune sfaccettature che stiamo vedendo assieme, conseguenti comunque alla nuova programmazione dei nuovi progetti leader. Ecco, più che altro è su, come ho detto prima, sulla durata, no? Che è il 2040, questo è l'essenziale. Quello che sto leggendo adesso sono delle modifiche che, approfittando del passaggio ovviamente nei vari consigli, abbiamo modificato in sostanza. Sono rimasto all'articolo 14, e viene aggiunto in caso di eccezione urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, che era un problema che non era definito. Ma come vedete sono delle modifiche del tutto, insomma, di un'importanza relativa. E l'articolo 15, compiti del Consiglio Direttivo, abbiamo aggiunto la predisposizione di approvazione delle variazioni di bilancio fatta salva la rettifica da parte dell'organo assembleare alla prima convocazione utile, che qua non era riportato. Poi credo l'ultima, sempre articolo 15, abbiamo aggiunto il Consiglio Direttivo può deliberare in via d'urgenza e salva ratifica su questione di competenza dell'Assemblea degli associati all'esclusione della nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti del Consiglio stesso di nomina assembleare, delle modifiche statutarie, della proroga dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio. E quindi può deliberare in via d'urgenza anche relativo a tutta una questione di programmazione poi delle scadenze dei vari progetti, delle domande e quant'altro, quindi si è reso necessario dare un attimino di tempestività e quindi con la modifica dell'articolo 15 lo si può fare. Questo è un po' il quanto, scusatemi la maniera sintetica della presentazione, ma lo do per letto appunto come dicevo. Io aprirei il dibattito se qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima dell'approvazione. Modifiche necessarie, ne prendiamo atto in sostanza. Tutto lì. Nessun intervento? Ah, sindaco, ciao, ben trovato, Moltrer. Allora passiamo all'approvazione del punto numero 1, favorevoli? Contrario, astenuto? Astenuto il Moltrer. Bene, punto numero 2, il primo assessore. Per l'immediata, favorevoli all'unanimità, grazie. E Zallucchi anche, magari se lo lasci favorevole, grazie. Punto numero 2, assestamento di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Come sapete, come per i comuni la scadenza è portata al 31 luglio 2024, un assestamento che per certi versi abbiamo già affrontato quando abbiamo discusso del bilancio della comunità. Ringrazio la dottoressa Pedrinolli per la disponibilità, no? E per le slide ovviamente che saranno presentate tra un attimo, che vedete già a video. Lascerei la parola direttamente e poi apriamo il dibattito e il confronto politico.
Grazie, buonasera a tutti. L'articolo 175 del TUEL prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante la variazione di assestamento generale che viene appunto deliberata dal Consiglio, venga effettuata la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso fondo di riserva e fondo di cassa, con lo scopo di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le motivazioni che stanno alla base di questo primo provvedimento di assestamento sono contenute nelle richieste presentate da tre servizi: patrimonio appalti, programmazione diritto allo studio e socioassistenziale, e si riferiscono ai seguenti nuovi interventi. Per quanto riguarda il funzionamento dell'ente e le iniziative discrezionali di parte corrente, è stato incrementato di 15.000 euro l'importo del capitolo relativo agli rimborsi IVA ad attività commerciale ed è stata prevista l'entrata di 13.908 per il progetto Parco Minieri Lago Rai. Sul fronte spesa sono stati adeguati gli stanziamenti relativi alle spese di gestione. In particolare sul 2024 abbiamo un incremento di 8.698,01 e di 1.000 euro sul 2025 e sul 2026. Abbiamo previsto 28.400 euro in più di contributi ad enti ed associazioni di parte corrente ed abbiamo adeguato lo stanziamento su tutto il triennio per l'affido dell'incarico per il coordinamento del Parco Miniere Lago Rai all'Ecomuseo dell'Argentario. Ed è stato previsto il progetto Parco Miniere Lago Rai, quello per il quale abbiamo previsto anche la relativa entrata di contributo della provincia, per 23.180. Per garantire il pareggio in questo settore è stato movimentato il fondo di riserva nell'ambito di tutto il triennio. Per quanto riguarda invece le iniziative di parte capitale, abbiamo previsto l'entrata di 34.000 euro dal GSE per i lavori che si stanno effettuando presso la sede della comunità. Ed è stato svincolato avanzo di amministrazione non vincolato per 76.539,98. Sul fronte spese abbiamo 3.000 euro per l'acquisto di condizionatori portatili, una minore spesa di 97.539,98 per gli acquisti di mobili, arredi e attrezzature per mense scolastiche, in parte perché verrà rinviata la spesa al 2025, in parte perché gli acquisti verranno effettuati direttamente da Risto 3. E poi sono stati previsti ulteriori contributi di parte capitale per enti e associazione per 52.000 euro. Per effetto dello svincolo dell'avanzo di amministrazione, quindi aumentano di pari importo le risorse disponibili per i comuni. Quindi rispetto a quanto approvato con la terza variazione, è stato aggiornato l'importo non vincolato, incrementandolo appunto per cui circa 70.000 euro, e quindi alla fine avremo 2.377.098,73. Qualora ci fosse la necessità, con la prossima variazione possiamo integrare anche le risorse sulla politica della casa, in quanto stiamo facendo un po' una revisione di tutti i contributi di parte capitale sul settore dell'edilizia e man mano che vengono rendicontati i vari piani è possibile svincolare ulteriore avanzo. Per quanto riguarda il diritto allo studio, abbiamo solo adeguato il capitolo della mensa scolastica, più 3.566 euro, e le facilitazioni di viaggio, più 1.000 euro. E spesa, incremento di spesa interamente compensato da una riduzione sulla spesa per il servizio di Ludobus, erano stati previsti 15.000 euro e abbiamo realizzato un'economia di 4.566. Per quanto riguarda i servizi socioassistenziali, sono stati adeguati i capitoli inerenti spese di gestione, erogazione di servizi e concessione di contributi, ma sono tutti interamente compensati da minori spese per il medesimo importo e nei medesimi ambiti. Su questa proposta di assestamento il revisore dei conti ha espresso in data 3 luglio parere favorevole. Sull'anno 2024 abbiamo quindi una variazione con un saldo negativo sia in entrata che in spesa di 13.631,98, quindi partiamo da una previsione ante assestamento di 37.749.316,79 a una provisione attuale di 37.735.684,81. Rimane invece invariato lo stanziamento sia sul 2025 che sul 2026, in quanto le variazioni in aumento si compensano con le variazioni in diminuzione. Io ho già concluso.
Velocissima. No, grazie, dottoressa Pedrinoli. Sì, come avete visto, per certi versi abbiamo già raccolto e valutato alcune voci che sono state presentate. E specificavo quelle spese minime che abbiamo dovuto fare anche, avete visto quegli impianti per l'aria condizionata, che abbiamo dovuto adeguare il piano d'urgenza perché ovviamente siamo sprovvisti su alcuni piani dell'impianto di condizionamento e siamo costretti anche ad adeguare, diciamo, alle esigenze ovviamente di sicurezza e di garantire un servizio idoneo ai dipendenti, e chiaramente abbiamo fatto anche degli incontri con i sindacati su questo, ma ci tenevo anche a portarvi a conoscenza che non è mai facile, e in maniera temporanea abbiamo acquistato questi 3.000 euro, se non sbaglio, di mini condizionatori per gli uffici, garantendo quindi una temperatura idonea per poter svolgere i lavori in maniera adeguata, insomma, no. Dopo, chiaramente, col prossimo anno sarà impegnato un'ulteriore spesa che chiederemo poi la condivisione e l'approvazione da parte vostra per i nuovi impianti di condizionamento dei due piani dell'edificio comunità. Quindi questo è un piccolo dettaglio. Poi avete visto alcune risorse che porteremo poi sul 2025, sulle mense, no? Come diceva la dottoressa Pedrinoli, quindi ecco perché la parte negativa, e dopodiché credo che a grandi linee abbiamo già contemplato, diciamo, com'era evidenziato poi nella cifra finale che l'avevamo vista quando abbiamo discusso e approvato il bilancio, in sostanza. Io aprirei la discussione, se qualcuno vuole intervenire, è un assestamento. Nessun intervento? Poca roba. Quindi passerei con la vostra approvazione, il punto numero 2. Favorevoli? All'unanimità. Grazie, sindaci. Punto numero 3, l'articolo 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero... favorevole. Grazie Paolo. Ok. Punto numero 3, intanto che viene proiettato a video, articolo 193, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Ridò la parola alla dottoressa Pedrinoli, una parte, come sapete, tecnica, quindi direi di... Prego.
In relazione all'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, il Consiglio almeno una volta all'anno deve provvedere con propria delibera a prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio e, qualora appunto l'accertamento fosse negativo, è chiamato ad adottare le misure necessarie per ripristinare il pareggio, che può derivare da un disavanzo di competenza, di cassa o derivante dalla gestione dei residui, ripianare eventuali debiti fuori bilancio e adottare tutte quelle iniziative necessarie per adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità qualora ci fossero degli squilibri che riguardano i residui. Di fatto noi questa verifica la facciamo ogni qualvolta viene adottata una variazione di bilancio, quindi non solo in questa sede, e pertanto appunto viene confermato questo equilibrio. Non è necessario quindi adottare provvedimenti di riequilibrio, non ci sono debiti fuori bilancio e il nostro equilibrio generale si attesta appunto sui 37.735.684,81. Quello economico, quindi escluso la parte capitale, in 21.227.221,97. Almeno una volta all'anno il Consiglio provvede anche a verificare lo stato di attuazione dei programmi, unitamente appunto con la salvaguardia degli equilibri, e di solito si analizzano solo le attività che esulano dall'ordinario. Per quanto riguarda invece l'andamento di accertamenti impegni con indicazione della percentuale di realizzazione, si rinvia a quanto riportato nel documento contabile. Per quanto riguarda le attività di servizi ai comuni, si evidenzia la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria e del servizio tecnico. Nell'ambito della materia urbanistica, nel 2024 sono state sottoscritte 4 nuove convenzioni per le redazioni di varianti ai piani regolatori comunali, in particolare in favore del comune di Fierozzo, Fornace, Civezzano e Frassilongo. Per quanto riguarda la parte degli investimenti, sono stati impegnati i seguenti importi di parte capitale. Abbiamo 1.252.462,53 per la sede, 18.728,22 per l'acquisto di arredi per il cortile interno della comunità, e 2703,34 per l'acquisto di climatizzatori portatili. Questi sono già stati acquistati, con l'assestamento abbiamo previsto un ulteriore stanziamento di 3.000 euro per acquistarne ulteriori. Relativamente agli interventi di carattere straordinario, quel 1.252.462,53 si riferisce alla quota parte di lavori che sulla base del cronoprogramma sono stati eseguiti oppure verranno eseguiti nel corso del 2024. In particolare abbiamo quattro tipologie di interventi in corso. La riqualificazione energetica, l'importo relativo al 2024 è 102.446,78, la riqualificazione del cortile interno, 254.825,37, la manutenzione straordinaria per 51.544,14 e l'ultimo intervento è quello del rifacimento dell'impianto antincendio, rifacimento del primo piano e dell'atrio per 843.646,24. Questo 1.200.000 si aggiunge all'altro 1.200.000 che era già stato impegnato negli ultimi due esercizi precedenti. Da un punto di vista contabile abbiamo adottato appunto riaccertamento, tre variazioni di bilancio, il rendiconto, l'assestamento e questo appunto controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Nell'ambito della missione 6 risulta impegnata a bilancio la somma per interventi di riqualificazione delle aree esterne eseguite e da eseguirsi nel corso del 2024 presso la colonia Girea. L'importo è 206.112,80. Nella missione 7 residuano ancora 261,48 per la spesa inerente al progetto Sentiero Europeo 5, se la spesa è stata sostenuta principalmente nel 2023 e siamo intorno ai 118.000 euro. Sulla missione 12 l'unico intervento straordinario di parte capitale riguarda per il momento la riqualificazione energetica del centro anziani di Sant'Orso per 18.006,99. Nel medesimo programma si evidenzia anche nel 2024 l'apertura della sede principale di Spazio Argento presso le strutture dell'azienda sanitaria. Nell'ambito della missione 15 abbiamo i progetti di inserimento lavorativo, sia quelli finanziati dall'Agenzia del Lavoro che quelli finanziati con risorse proprie dall'ente. Complessivamente siamo circa sui 330.000 euro. Nell'ambito della missione 18 abbiamo solamente i trasferimenti disposti in favore dei comuni. Nell'ambito del fondo strategico, la quota in base al cronoprogramma di competenza del 2024 è di 2.237.159,33. Sulla missione 60 non abbiamo nulla, in quanto non abbiamo ricorso nel 2024 all'anticipazione di cassa, abbiamo sempre un saldo di cassa piuttosto elevato, adesso siamo intorno ai 4 milioni di euro e quindi non abbiamo mai bisogno dell'anticipazione di cassa. Su questa proposta di delibera, in data 5 luglio, il revisore dei conti ha espresso il suo parere favorevole.
Grazie, dottoressa. Magari porto a conoscenza, vi informo, la scorsa settimana abbiamo avuto la verifica del family audit, no? Del marchio, sapete che è molto importante anche la comunità di Valle. Ovviamente è orgogliosa di portarlo, e la mattinata di verifiche e di controlli, nel senso che ascoltano sia la parte politica che la parte poi di vertice, che i dipendenti stessi, eccetera. E a riguardo mi permetto di fare questa sottolineatura, perché tutti gli investimenti che avete visto, no, che abbiamo ritenuto come esecutivo di investire per il risanamento dell'edificio, l'ammodernamento e gli spazi esterni, eccetera, era anche rivolto a un pensiero dovuto e inserito nella programmazione del family audit, quindi dar maggiore possibilità ai dipendenti di poter gestire il proprio lavoro in un ambiente diciamo idoneo, molto attrattivo dal punto di vista anche della permanenza nell'ente stesso, e abbiamo creato anche queste parti nuove all'esterno che avete visto, non so se qualcuno di voi ha notato, abbiamo già allestito con dei tavolini una piccola area che è dedicata al personale, nella pausa caffè possono uscire nel limite del regolamento, insomma, per avere quell'attimo di pausa lavorativa nel contesto proprio del luogo di lavoro. E dicevo, dai referenti responsabili è stato particolarmente apprezzato l'impegno che è stato fatto, e quindi io ringrazio anche i sindaci per ovviamente le approvazioni che sono state fatte anche ai fini del bilancio per arrivare a questo tipo di risultato, insomma, quindi è stato rimarcato in maniera del tutto positiva rispetto ad altri enti, senza citarne i nomi, quindi la nostra comunità diciamo che sta guardando avanti nel giusto metodo. Ecco, ci tenevo a sottolineare questo, quindi grazie. E apro la discussione se avete qualche domanda. Sindaco? Sì? C'è?
Abbiamo anche il microfono che funziona oggi. E, ciao Paolo, gli 800.000 euro su un piano per certificato di prevenzione incendio, rifacciamo completamente tutto?
Rifacciamo sia la parte sotto come impianti, perché non eravamo a norma, facciamo l'impianto antincendio, e ovviamente questo tipo di lavoro comporta poi di conseguenza in un edificio tutelato, ha comportato e comporterà dei costi molto importanti dal punto di vista dell'attenzione sulle murature, sugli intonaci eccetera, quindi sono costi veramente importanti. E chiaramente, sì, ma arrivavo bene. Certo, come avete visto da basso è già stato ultimato, è stato rifatto tutto il discorso impiantistico, abbiamo anche sistemato alcune problematiche che c'erano nell'impianto idrico, no? Che idraulico, e abbiamo rifatto tutto l'intonaco e quindi rinfrescato un po' tutto l'atrio. E per questa parte qua viene rivisto completamente, quindi immaginatevi voi, insomma, intervenire su un edificio tutelato e quindi raddoppiando quantomeno i costi che sarebbero in un edificio normale, insomma, no? Quindi un po' questa è la cifra. E credo sia anche compreso il rifacimento della sala, no? Del consiglio, e viene rifatto l'impianto, viene rifatto le sedie, vengono rifatti i monitor. E poi viene fatta, come si diceva, magari l'avevamo già affrontato, credo, e facciamo la scala di sicurezza che va sull'esterno, che va nella corte, per poi poter aprirla al pubblico, perché attualmente non è possibile avere il pubblico all'interno della sala. Quindi da anni è rimasta lì questa situazione che secondo noi, secondo l'esecutivo, non era opportuno mantenere, quindi abbiamo investito con una scala di emergenza che poi darà direttamente anche sulla corte esterna, quindi c'è un collegamento diretto anche per le serate, voglio dire, o gli intrattenimenti o quello che sia, e aprire al pubblico, quindi la comunità di Valle, al centro della città di Pergine, apre in maniera totale anche alle associazioni, al pubblico o chi ne vorrà far uso su richiesta, ovviamente autorizzazione da parte del Presidente, ecco tutto qua. Quindi questo è un investimento importante, si poteva farlo in quest'annata, probabilmente lavori 2025, e abbiamo ritenuto che sia congruo e doveroso anche, insomma, procedere in tal senso per avere un ente che sia performante, insomma, no? Tutto qua, grazie della domanda, Sindaco. Altri? Sì, Sindaco di Fornace, prego.
Solo un piccolo commento per quanto riguarda la messa a norma della sala presente, l'ha detto il Presidente, in comitato esecutivo appunto abbiamo parlato tante volte dell'apertura al pubblico della comunità, perché la popolazione, salvo chi fa uso del sociale e di vari servizi, normalmente non conosce la comunità di Valle. Allora prendete per esempio il libro che viene distribuito, anzi invito i sindaci che non l'abbiano ancora preso prima di andare via, ci sono 4 copie per ogni comune, quindi c'è da firmare la carta per la consegna eccetera. Allora, una presentazione di un libro come questo, validissimo, poi ce ne sono anche di storici, è una guida ai bike in 3 lingue, no? Finanziata dalla comunità di Valle in parte, adesso verrà presentata a settembre in uno spazio che non sarà questo, in un comune eccetera. Però chiaro che far venire la gente internamente alla comunità di Valle, avvicinarla e far vivere la comunità di Valle ha un altro impatto sulla popolazione, servirebbe proprio per avvicinare la gente a quello che un tempo era il comprensorio e che adesso è la comunità di Valle. Vi assicuro che ci sono persone che non sanno neanche cosa sia la comunità di Valle, ovviamente può anche essere in parte uno che non abbia nessun ruolo nell'amministrazione, ma insomma è importante, è quindi far entrare la popolazione nella comunità di Valle stessa, perché serate come quelle culturali, incontri, spiegazioni di progetti si possono fare benissimo in altri luoghi, il teatro, c'è la corte esterna bellissima eccetera, però è un'altra cosa qua anche per l'inverno. Scusa, è solo un piccolo inciso, ne abbiamo discusso veramente tanto e per cui è uno dei progetti secondo me migliori in assoluto.
Chiuso, grazie sindaco. Altri interventi? No, quindi passare all'approvazione del punto numero 3. Favorevoli? All'unanimità, Zanlucchi. Paolo? Paolo, ci senti? Ah. Favorevole? Favorevole al punto numero 3? Sì? Non ho sentito. Favorevole al punto numero 3? Ottimo, grazie all'unanimità. Punto numero 4, lo leggo dopo, faccio una piccola premessa, un incontro con il vicepresidente di Trentino Trasporti. Ah, grazie, scusa, grazie mille dottoressa, grazie della disponibilità. Non credo. Buon rientro, grazie. Incontro con il vicepresidente di Trentino Trasporti, ingegner Francesco Fantini, sindaco di Bedollo, in tema di trasporti e viabilità sul territorio della comunità Alta Valsuana e Bestol. E faccio una piccola premessa, ci siamo confrontati con il sindaco un tempo fa, innanzitutto poi mi complimento per il nuovo incarico, insomma da poco, no? Nominato, quindi una vicepresidente di Trentino Trasporti credo sia importante e strategica, e ce l'abbiamo qua all'interno della comunità di Valle, quindi bene, poi lascerò la parola. E volevamo capire un attimino, uno, la presentazione stessa della figura che poi Francesco vi illustrerà, due, se era opportuno anche confrontarci in un breve dialogo in questa serata, che poi magari andremo, no, a implementare in ulteriori incontri, magari un po' più di dettaglio, su delle tematiche importanti che gran parte dei sindaci, essendo sindaci, chiaramente potrà portare direttamente in maniera così non troppo informale in un certo senso, però magari poter raccogliere alcune problematiche riscontrate sui propri territori ed affrontarle in maniera preliminare con il vicepresidente per dopo andare ad approfondire temi di riscontri e di potenzialità più ampie, come dicevo prima. E l'abbiamo ritenuto di farlo col Consiglio dei Sindaci perché, essendo sindaco, ovviamente Francesco, la sede più opportuna è questa. Quindi io gli darei la parola e poi cercheremo anche di capire, perché alcuni sindaci mi hanno portato l'attenzione di poter anche valutare con gli assessori provinciali, il presidente stesso della provincia, alcune tematiche sulle viabilità, in particolare mi riferisco a Paolo Zanlucchi, se mi sente, sulla problematica dell'Africa. Volevo un attimino sentire se ci sono magari delle possibilità di collegamento anche con i trasporti, quindi poi andare a fare un ragionamento più ampio. Ecco, che dopo magari ti lascio la parola, Paolo, in maniera più ampia, poi decidere magari una strategia. Sì? Lo sento. Sì? Ci sei? Volevi intervenire adesso? Ah, boh, è che mi tagli la presentazione di Francesco. No. Che sgarbo! Mi concedi, Francesco? Vai, vai! Va bene, grazie, allora ti stacchi, allora registriamo che ti abbandoni? Bene.
Allora mettiamo in
mettiamo a votazione. Grazie, ti saluto. Buon recupero. Allora direi di lasciare la parola a Francesco Fantini. Congratulazioni ancora e benvenuto.
Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Intanto velocemente allora un po' per inquadrare il tema. Diciamo che hai centrato fin da subito con l'introduzione quel che si può fare sfruttando un pochettino questo frangente. Allora, ho chiesto di mettere all'ordine del giorno questo punto, ma sarà un'occasione appunto per confrontarsi anche in altre sedute e in futuro per fare da subito un pochettino di chiarezza. Lo spunto è arrivato dalla stampa perché sono subito stato bombardato chiedendomi cosa ha intenzione di fare per la Valsugana e non lo sai che c'è crisi qua, ci sono problemi là, la Vigolana. Oddio, allora appunto volevo approfittare per un breve confronto con voi in maniera da poter portare in maniera ordinata eventuali tematiche che possono essere di interesse al tavolo CDA di Trentino Trasporti e per poter venire a conoscenza innanzitutto di problematiche che avete sui vostri territori e per capire come smistare la gestione di questi quesiti o proposte. Quindi questo vuole essere l'intento di questa brevissima presentazione. Allora, quel che ho avuto modo di capire fino adesso in questo primo mese di lavoro è appunto che anzitutto la società Trentino Trasporti è di fatto un esecutore per conto della provincia. Gestisce capitali importanti e realizza investimenti importanti, soprattutto in questa fase anche con il PNRR, però di fatto le strategie finanziarie sono date su mandato del servizio competente, quindi del servizio trasporti della provincia autonoma di Trento. Allora, per quel che possono essere delle segnalazioni, delle modifiche puntuali o delle richieste inerenti la gestione del patrimonio possono essere direttamente portate in tavolo del CDA. Ne ho già parlato anche con il presidente che porta il suo saluto, appunto Diego Salvatore, e di questo mio incontro con voi. Dopo però van valutate delle cose puntualmente per capire se devono passare dal servizio trasporti o se sono direttamente gestibili dal CDA. Quindi per farla semplice, la modifica di una linea di trasporti o il progetto pilota per innovare o rivedere la gestione di linee di trasporti sul territorio, se non comporta necessità di finanziamenti e che ha quindi un aggiustamento interno, si può direttamente presentarlo in CDA, viene poi vagliato con il servizio trasporti. Viceversa, se comporta la necessità di finanziamenti appositi, è chiaro che i territori devono muoversi in maniera coordinata, quindi o attraverso le richieste del caso verso la provincia o con proposte, se hanno proposte di finanziamento dirette per qualche servizio che sia magari stagionale o puntuale per delle determinate occasioni, allora si può rivolgersi direttamente a me. O a me, insomma, alla CDA. E niente, ho voluto da subito informarmi un po' su quelle che sono le previsioni per l'elettrificazione della Valsugana, intanto, allora, per portare qualche notizia, e le previsioni riguardano appunto un lavoro che si svolgerà da febbraio 2025 a dicembre 2025, con le riserve del caso. Questo, tra parentesi, da amministratore locale mi mette un po' di dubbi su queste tempistiche veloci, comunque ci facciamo tanti auguri perché sia così. Qualche punto di domanda, permettetemelo, l'ho espresso anche in CDA e nessuno mi ha dato torto. Comunque formalmente il cronoprogramma depositato oggi per la Trento Borgo è quello. Allora, la linea Borgo-Bassano verrà mantenuta attiva a tutti gli effetti, anche perché altrimenti fa decadere una serie di licenze attive sia per quel che riguarda autorizzazioni sulle linee direttamente dei treni, ma soprattutto per quel che riguarda le abilitazioni del personale, appunto, che già è uno dei temi della grande crisi dei trasporti in questo momento, la mancanza di personale. Se poi si permette che decadano anche le abilitazioni degli autisti, dei macchinisti, aumentiamo ancora questo problema. Quindi la linea diciamo Borgo e Trento verrà interrotta per il procedimento di per il processo di elettrificazione, rimane attiva la Bassano Venezia. Questo è attualmente previsto. Dopo appunto sono qua apposta, se ci sono domande, istanze da portare, ben volentieri. Io ho trovato questo progetto dal momento che mi sono interessato. E questo è quel che mi viene da dire. Ho iniziato proprio con Paolo Zanlucchi, con una telefonata diretta, proprio perché nelle domande che mi riferiva la stampa, che poi non è uscita per fortuna, e appunto mi chiedeva della situazione critica che c'è in Vigolana con la mancanza totale di linee di trasporto verso Pergine. Allora mi spiegava Zanlucchi che in realtà il problema è annoso e deriva da è ormai quasi storico, diciamo, però parzialmente si è supplito a questa mancanza sfruttando le corse scolastiche, quindi autorizzando l'utilizzo al pubblico delle corse scolastiche, e questo ha permesso comunque di tamponare un po' il problema nella stagione invernale. Di fatto la mancanza di trasporti sul Perginese, verso il Perginese e per il ritorno soprattutto, insiste invece nel periodo stagionale estivo, perché non ci sono coincidenze con le corse scolastiche. Allora, in questo caso insomma è uno dei temi di cui cercherò di occuparmi e di dare qualche risposta, o capire se è possibile mettere in piedi in via temporanea insomma almeno il servizio per garantire un po' di continuità. Ecco, come è stato questo caso della Vigolana, vi chiedo tranquillamente anche a voi di espormi adesso o nel tempo, man mano che si presentano eventuali proposte o criticità, per poter essere parte attiva, insomma sfruttare un po' questa occasione. Grazie.
Grazie Francesco. Sindaco di Levico, dopo aggiungo magari un discorso sui lavori dell'elettrificazione.
Grazie. Premesso che dopo penso tutti abbiamo la nostra piccola cose magari all'interno del paese, a me interesserebbe in particolar modo eventualmente garantire un servizio con orari più lunghi tra la Valsugana e quindi i paesi e la città, in maniera da poter dare servizi ai ragazzi o a chi ci lavora nella città di poter anche tornare con dei mezzi pubblici, cosa che spesso purtroppo all'ultima linea magari alle 10, quindi chi lavora in ospedale piuttosto che fa il turno, chi va a vedersi un cinema, chi va a far feste, i ragazzi che poi sono sempre a rischio con la patente magari o con gli iscriversi, avere la garanzia di avere un trasporto Valsugana città anche con orari decisamente più lunghi di quelli che sono adesso. Dall'altra parte ti chiedo se puoi capire a che punto siamo con le varie richieste che penso ognuno abbiamo fatto di noi riguardo l'elettrificazione. Prevedeva la possibilità di fare dei sottopassi o delle attività compensative. Lì personalmente non mi è più arrivata risposta, quindi per capire se eventualmente erano stati fatti degli incontri con Ferrovie dello Stato, Provincia e Comuni, per capire se in questo anno di lavori insomma riusciremo a portare a casa, chi sì e chi no, un lavoro o l'altro, per avere garanzie, anche perché se abbiamo la garanzia di avere un eventuale sottopasso, di conseguenza poi magari ci va anche qualche altro ragionamento come comune, e se lo sappiamo nei prossimi mesi, visto che non dovrebbe tardare tanto la chiusura, è importante. A livello turistico ti dico, abbiamo sempre avuto il problema che in estate bisogna litigare per avere un servizio bus, bicicletta, treno, bicicletta, come vuoi. Abbiamo la ciclabile della Valsugana, che è considerata una delle autostrade verdi più importanti, che ma non ha un servizio poi adeguato come quello che c'è in Alto Adige, Valvenosta e piuttosto che ad attività. Quindi, senza dirti proprio di Levico, la problematica che noto è chi va a lavorare, che sia in ospedale piuttosto che in altro, quindi tornare la notte, ma anche tantissimo i giovani che hanno una problematica dopo di trasporto per la città o anche per il comune da una parte all'altra. E dall'altra parte l'elettrificazione, i benedetti sottopassi, se c'è qualche novità insomma su questo, dopo il resto sono cose più leggere, grazie.
Che lo passo?
Sindaco di Bosega.
Sì, se posso, anche una nota, avevamo fatto una comunicazione appunto con Pergine e Bedollo, proprio a Trentino Trasporti e la provincia qualche tempo fa, prima della nomina del Francesco, per cercare di integrare un po' anche lì i collegamenti, perché chiaramente ci troviamo anche noi a avere questa esigenza più che altro di copertura delle fasce intermedie, invece, perché abbiamo i classici orari scolastici, però ci sono dei buchi in mezzo che sono abbastanza importanti, e chiaramente se si vuole promuovere la mobilità sostenibile, ma si hanno dei buchi dalle 8 di mattina fino a mezzì, alla fine uno deve prendere la macchina per forza piuttosto che sul pomeriggio, quindi questo è un po' la richiesta. Dopo mi scuso, fra un attimo devo scappare, ma sto qua un attimo, dopo vi lascio.
Sì, anch'io le sai dove andare, ma te l'avevo detto. Allora, noi ho avuto un incontro con Presidente del Trentino Trasporti della provincia, commissario del governo, un paio di mesi fa, prima della nomina di Francesco, naturalmente, dopo svariate lettere fatte a Trentino Trasporti per l'inadeguatezza della gestione del centro intermodale. Centro intermodale della terza città del Trentino, che non ha la presenza di personale di Trentino Trasporti. Abbandonato completamente. È intervenuto il presidente Fugatti, non so, io dico tirando le orecchie al presidente Salvatore, che ho scoperto che abita a Pergine, peraltro non lo sapevo, e mi auguro che vengano presi i provvedimenti, perché il centro intermodale è diventato un ricettacolo di delinquenti che provengono dalla Bassa Valsugana, provengono da Trento, perché evidentemente a Trento in qualche maniera, boh, questo è uno, ma te lo dico, ma
era stato anticipato, tanto per dire che al manco, scusate, tanto per dire che al manco la tematica è ritenuta importante ed è stata presa in considerazione nella presentazione di inizio programma che ha fatto il Presidente ai nuovi arrivati. Nel primo CDA è proprio emerso questo tema del centro intermodale di Pergine. Mi auguro che sia di buon auspicio per affrontare questo tema.
Perché secondo me non serve uno sceriffo, ma una persona con una divisa, come c'era una volta, che rappresenta innanzitutto Trentino Trasporti, l'ente pubblico, e che in qualche maniera serve da deterrente ed è in costante collegamento sia con la polizia locale che con i carabinieri. Una volta c'era la Monica del Minuetto. La Monica del Minuetto, per due minuti, prima la ricciapava legnare, due minuti che era lì il capitano dei carabinieri o i vigili. Adesso non c'è nessuno. No, è completamente abbandonato, a parte la sporcizia eccetera, va bene, che qua che probabilmente non si capisce bene se diventa Ministro di Trentino Trasporti o RFI, però personale cittadino non me ne frega nulla, si vede veramente una sporcizia allucinante. Torno all'elettrificazione da Trento a Borgo e dopo. Mi fa una domanda. Treni elettrici da Trento a Borgo, uno deve andare a Grigno, cosa fa? Il monta su un altro treno? Domando.
Infatti.
Ciao.
questo è uno dei passaggi, diciamo, che sono visti in maniera illogica a partire proprio dalla figura del presidente, perché sempre nel primo CDA è stata presentata questa situazione dove ci è stato chiesto, insomma, di metterci impegno e di lavorare nei confronti dell'istituzione provinciale in primis per garantire, diciamo, un impegno forte e concreto nel trovare la possibilità di prosecuzione, perché lo stesso presidente ha detto le stesse parole del sindaco di Pergine, ma chi è che non lo vede? Non ha un gran senso. Allora, se si parla di un lotto che intanto c'è la progettazione, il finanziamento può essere messo in cantiere, ben venga, ma deve essere assolutamente propedeutico ad avere una continuità, e perché sennò cade proprio di senso, basterebbe anche star fermi, sennò.
Sì, ma se non sbaglio, vorrei capire se è vero o meno che Trentino Trasporti ha già acquistato i locomotori elettrici. Allora, sono locomotori esclusivamente elettrici o sono locomotori misti, che quando gli arriva a Borgo gli tira giù la catenaria e va a motore? Perché allora, uno che avrà diritto...
Porterò questa risposta tecnica, perché recupererò la documentazione in maniera da
poter... Perché spendere, non so, 60 milioni di euro, che mi pare che lei... la cifra stanziata, sì, per l'elettrificazione, per arrivare fino a Borgo, dopo uno non sa come fare, una bassa gamba, è veramente allucinante, ma mi pare abbastanza strano che nessuno abbia pensato, non che credo, è impossibile. Scusa, finisco. E questo naturalmente riguarda Pergine, perciò vabbè, lascia il tempo che trova, ma allora, con il presidente Fugatti avevamo sollecitato l'interramento della ferrovia su strato perginese, 1,2 km, con l'eliminazione di 5 passaggi a livello all'interno del centro abitato. Sono stati fatti 2 studi di fattibilità, uno da 45 milioni e uno da 55 milioni, dipende se stazione... si voleva fare 3 binari in maniera da prevedere un eventuale raddoppio un domani, o i 2 binari lasciando un unico binario. Di questo investimento naturalmente non è chiaro, non sappiamo nulla, non ci sono le risorse, eccetera. Mi auguro che magari sugli avanzi dei 2 miliardi di euro investiti sull'asse del Brenta, per 50 milioni, in qualche maniera li riesce a trovarli. Chiaro che non è sicuramente il compito del Fantini, insomma, però pongo il problema in maniera tale che il tema c'è. E l'elettrificazione non comprometterebbe comunque l'interramento. E devo andare perché sì. Non le sei.
Grazie sindaco.
Grazie e auguri intanto a Francesco.
Grazie, ciao. Sindaco.
Sì, telegrafico, perché poi insomma immagino che c'è anche un altro punto all'ordine del giorno e vedo che si inizia a essere in difficoltà sui numeri. Vabbè, grazie Francesco, ma innanzitutto complimenti per questa nomina, e bene e opportuno, insomma, visto che il tema dell'edificazione è un tema grosso, anche insomma avere questa sensibilità, quella possibilità di aggiornamento. Aggiungo solo una suggestione rispetto a quello che appunto ci ricordava il sindaco di Nivico. Sarà poi necessario, secondo me, una volta che vediamo, ci prendiamo qualche mese chiaramente di approfondimento e di verifica, immaginare anche una comunicazione un po' diffusa in sostegno alle amministrazioni a chi insomma i territori chiaramente che patiranno questa chiusura to cure, no? Legata chiaramente insomma agli autobus sostitutivi, perché non è poi così facile insomma avere 2 autobus in fila che si fermano in mezzo al paese, c'è anche questo tema qua insomma, no? Quindi lì poi sarà anche da fare qualche valutazione tecnica, anche se sopprimere perlomeno insomma qualche fermata e mantenere più estremo, questo vedremo, e chiaramente una valutazione, un impegno su un trasporto di bici, perché non possiamo stare completamente orfani, già il servizio è in sofferenza e alle volte insomma crea problemi, cioè se però, o perlomeno che ci sia chiarezza. Ecco, se diciamo no, quel servizio lì è importante, ci sono le possibilità e un pensiero di tenere attivo perlomeno in forma ridotta, o se no, essere chiari fin dall'inizio, per quest'anno siamo tranquilli, bici non ce ne stanno, insomma, ecco. Tutto qui, ecco.
Grazie Cristian. Altri, la Katia.
Allora vado io. Stano. Bene, no, niente, confermo e avvaloro un po' di tesi che sono uscite da tutti noi, perché i problemi sono ovviamente comuni. Congratulazioni Francesco, ovviamente, inciso. E, quindi il collegamento con la città è sicuramente da prendere in considerazione maggiormente, penso, per tutti noi, perché ci sono dei limiti di tempo che arrivano, come diceva Gianni poco fa, sul serale, molto stretti, e c'è la necessità di ampliarli un attimino, ma ci sono anche dei buchi pomeridiani. Da Civezzano, per esempio, c'è un buco di un paio d'ore nel pomeriggio che corrisponde alle 4, alle 5 del pomeriggio, dove magari tanti, per scendere a Trento, penso per esempio, lo utilizzerebbero invece magari i giovani per andare agli allenamenti, per raggiungere altre palestre in città, piuttosto che altre attività. Quindi è un buco che effettivamente potrebbe essere colmato, e lì immagino che valga un po' per tutti. Nello specifico, questo era nello specifico di Civezzano, un'altra cosa che invece mi viene in mente in virtù degli anni passati da assessore alle politiche giovanili è il fatto che le politiche giovanili devono essere promosse, devono essere portate avanti, e si deve solleticare i giovani a partecipare alle attività. Le politiche giovanili sono organizzate in ambito, lo sappiamo bene, noi abbiamo un ambito, all'interno di questo ambito c'è l'impossibilità di spostarsi sugli eventi da un paese all'altro, cioè il ragazzo che di Civezzano vuole andare a seguire l'evento che c'è a Bedollo ha delle grosse difficoltà. Questo problema emerge da tanto tempo, il collegamento tra le parti. Ora è evidente che con le risorse disponibili, ne parlavi prima, è chiaro che diventa difficile e utopico immaginare un collegamento una volta all'ora su tutto il territorio, collegati tutti i paesi, però un ragionamento su questo sì, nel senso che provincia promuovi le politiche giovanili, ragiona anche su un'indipendenza poi di movimento, perché è chiaro che chi ha l'età per avere un mezzo a due ruote magari forse riesce anche a spostarsi, ma sappiamo bene che le politiche giovanili partono molto, molto prima, e non sempre le famiglie durante la settimana hanno la disponibilità di fare il giro taxi dei paesi. E credo che nei collegamenti proprio tra paesi vicini ci sia una mancanza che è pressoché totale. Sto pensando, se qualcuno dovesse venire a Fornace o da Fornace, siamo vicinissimi, non c'è nulla. È vero che è complessa, siamo un territorio montano e quindi è molto difficile immaginare, però un pensiero magari in merito si può fare. Grazie.
Grazie Sindaco.
No, allora grazie innanzitutto per questi primi stimoli. Ci tengo a dire appunto che questo è un incontro che non finisce qua, rimane aperto, voi il mio numero ce l'avete, poi se posso essere in qualche modo di supporto ci sono sempre. E per vedere le cose proiettate in avanti invece ci sono dei temi abbastanza complessi come la viabilità interna, però stiamo parlando anche di una rivoluzione della mobilità, quindi dobbiamo essere pronti su questi temi, perché probabilmente una delle sfide del futuro è riuscire ad avere le nostre vallate, i nostri territori anche periferici, diciamo, connessi in termini di mobilità e mobilità sostenibile magari, no? L'esempio del grande investimento adesso del BRT sulle valli di Fieme e di Fassa creerà un'importante interconnessione tra due vallate che lambisce tutti i paesi, però è un modello e c'è un primo passo, quindi vediamo di esserci pronti con le proposte anche noi nei nostri paesini, quindi su questo un augurio a tutti noi e va bene così, insomma, così. Grazie a voi.
Grazie Francesco. Altri interventi? No, ecco, per quanto mi riguarda volevo solo portarti a conoscenza che avevamo chiesto con Enrico Galvan un incontro ufficiale con i due presidenti della Comunità di Valle e al presidente Fugatti per aggiornarci sul programma dei lavori che si faranno poi, che dicevi prima, no? In premessa, alle gallerie, alla ferrovia e quant'altro. Stiamo attendendo che ci fissi l'appuntamento per avere, insomma, e poi riportare all'interno del Consiglio dei Sindaci le tempistiche, le problematiche, perché ovviamente abbiamo tanti pendolari che avranno dei problemi, credo, no? A recarsi in città per lavoro, insomma, proveniente dalla Valsugana tutta. Sì. Sì. Detena. Ah, possiamo anche. Ah, non so se è prematuro, ma potremmo anche interrogarli e magari organizzare un incontro. Sì, sì, sì. Ah. E dopo l'altro tema, ma è già stato detto, specialmente nelle vallate, quant'altro nel periodo estivo, magari anche le richieste degli operatori economici che dicono i nostri ospiti, però non c'è la corsa dedicata a andare, faccio l'esempio di Sant'Orsa, in questo caso Valle dei Mocchini, ai laghi non ci sono gli orari idonei per, no? C'è un po' una problematica di questo genere. Non sarebbe male magari pensare, chiaramente corsi, mi diceva la Katia, veramente per aggiungere una mezza corsa, insomma, costa tanto. Però magari nei due mesi estivi, luglio-agosto, avere una possibilità di un orario, metà mattinato, metà pomeriggio, andate e rientro, non sarebbe male, perché le richieste ci sono in sostanza, con tutto lì, insomma, a parte del concetto che dicevi. Fra l'altro, e mi allaccio al discorso del sindaco di Civezzano, e noi abbiamo organizziamo diverse serate nel progetto Cultura di Valle, però abbiamo avuto una problematica, per esempio, col centro universitario, che la prima cosa che ti chiedono è dire, ma il servizio pubblico con chi è che saliamo? E hanno rinunciato a venire a male la serata, no? Se no, dovevamo ovviamente prendere in affitto un pullman e pagarlo come comune, è stato fatto, abbiamo, però la prima cosa che guardano a livello proprio universitario, ma non solo, gli studenti giovani, il trasporto pubblico, insomma, anche in orari magari, oltre le 7, insomma, no? Quindi questo è un tema, ringrazio anche la sindaca, che ho visto che ci sei appuntato, un tema caldo. E se non ci sono altri interventi, grazie Francesco, intanto, dopo, come hai detto, la partita è aperta.
All'edizione 2024 di Festivolare, visto che sono...
Ah, ecco, 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 bene. Ancora tanti complimenti, grazie. E per l'ultimo punto vi chiedo un po' di pazienza, perché nelle varie eventuali volevo, ma ho sentito Gabriele Dalla Piccola, rappresentante del comitato, volevo un po' aggiornarvi sull'abitare sociale, no? Quindi una roba veloce, però mi sembra doveroso, ti ringrazio Gabriele, arrivo, ti do il microfono.
Opla. Sì, grazie Presidente, buonasera. Ma magari vi sarà già arrivata anche la comunicazione da parte della Francesca. Abbiamo condiviso con gli uffici, invece di fare un consiglio dei sindaci ad hoc sulla ABS, abitare sociale, di fare degli incontri individuali con i vostri comuni per capire le esigenze, magari con il sindaco e l'assessore al sociale competente, per capire un po' le problematiche che ci sono all'interno del vostro comune, e se a vostra saputa che ci fossero da parte di soggetti terzi qualche disponibilità per cominciare anche Caleidoscopio e Coop Casa, che possano prendere di contatto con queste realtà. Abbiamo messo sulla lettera magari una scadenza del 22 luglio per poter un po' calendarizzare, perché ci date un po' la disponibilità. Partiamo subito dopo il 22 luglio in base alle vostre disponibilità, saltiamo magari la settimana di Ferragosto, però cerchiamo di incontrarvi un po' tutti, insomma, saranno presente magari io con Francesca Caleidoscopio e Coop Casa, che vi presenterà innanzitutto il progetto e riusciamo a mettere assieme un bel lavoro e risolvere questo problema, che avete visto anche gli articoli di giornale questa settimana o la settimana scorsa, insomma, sul problema dell'abitare, insomma. Grazie.
Bene, non so se qualcun altro vuole aggiungere un qualche quesito. Guardo Christian, fai il cappello finale, invece che iniziale. Raccogliamo.
No, volevo scusarmi. Prego. Perché ero stato anche assente nelle ultime assemblee.
Prego, sì,
e quindi ho raccolto un po' di qua e là di là qualche riferimento. No, e quindi insomma, visto che è una cosa che abbiamo toccato anche oggi, e quindi volevo capire se erano stati fatti i ragionamenti ulteriori, no? Perché poi so che è arrivata la comunicazione di eventualmente produrre suggestioni per fare una lista di desiderata rispetto a quello che è il tema dell'avanzo, no? Oggi abbiamo visto che quell'avanzo lì si è arricciccito con la prospettiva che ci possa essere un qualcosa in qualche modo aumentare, no? Almeno, perlomeno così mi è parso di capire, no? Sono un po' di tempo che magari ci diciamo, però dopo al netto e nudo dei ragionamenti che erano stati fatti nelle sedute precedenti, però io torno sempre un attimino rispetto a porre la riflessione se su quelle risorse, visto anche magari questa progettualità che adesso andremo a meglio conoscere, perché io sento come emergenza il tema di casa, e è stato ribadito, e in cima al piano sociale della comunità, che è lo strumento principe, insomma, delle competenze della comunità rivale, non sia più utile e forse politicamente, o comunque di pensiero, fare un ragionamento su dei temi comuni, l'abitare, quindi nel senso il tema, adesso non so come sarà lo sviluppo di questo progetto, mi scuso perché non sono arrivato a recuperare l'email, ma un po' di arretrato, no? Però se serve una fiche anche consistente da mettere su questa progettualità, se dopo è condivisa, io farei questa riflessione, no? Piuttosto che parcellizzare le cose. Ecco, io sono sempre un po' perché questa stiamo facendo il ragionamento all'interno della casa di comunità, e quindi secondo me questo potrebbe essere. Ne abbiamo di tante cose sospese, abbiamo la dorsale delle ciclabili, c'è il tema della videosorveglianza che è sempre un po' alato, perché noi adesso come comunità abbiamo fatto le porte alla comunità, ma sappiamo insomma che bisognerebbe fare anche un protocollo di sicurezza un po' più ampio, e avevamo anche in quest'aula incaricato l'ipotesi che facciamo un patto di sicurezza unico che vale per tutta la comunità, quindi questo ci dà la possibilità di inserire i vari impianti che... E poi chiaramente insomma altre suggestioni erano state buttate lì, insomma copertura di extra costi progetti in itinere, piuttosto che abbiamo parlato di efficientamento energetico, insomma, quindi adesso ormai non c'è il tempo per mettersi qui a discutere, però ecco, va bene raccogliere secondo me, però io la porrei prima di scegliere, valutiamo se sulla nascita di questa progettualità o su ulteriori riflessioni riusciamo a trovare qualcosa secondo me di unità per poter dare un segnale importante su temi che sentiamo scottanti. Io sento questo, aggiungo solo due cose, dopo mi taccio. Poi sarà interessante avere anche magari qualche aggiornamento, che abbiamo visto un po' la stampa come che si è mossa rispetto al tema Panarota, perché se siamo a luglio, no? Noi siamo, adesso io non conosco più la situazione, ho letto solo appunto che c'è questa nuova accordata, però bisogna vedere se si formava il bando, il fumus, perché è meglio che insomma non ci troviamo poi lì, no, a fare le corse se c'è questo qua. E dopo quello che diceva anche Gianni, mi rilascio appunto in un incontro precedente con la giunta appena insediata a suo tempo, era stata importante la messa in sicurezza della 47, no? Adesso è chiaro che sul piatto è stata inserita e io non posso che vederla di buon grado, insomma, questa prospettiva qua per la salvaguardia dei nostri laghi, che vediamo ogni giorno di più essere in difficoltà, almeno questo è quello che percepisco a livello proprio di naturalezza e di salute, e quindi poi queste poi saranno cose che magari affronteremo anche però mi premeva dire di rimettere sul centro del tavolo, va bene, raccogliamo le esigenze, ma se vediamo se abbiamo la maturità e la forza per pensare a qualcosa di un ente importante.
Grazie Sindaco, ti ringrazio per l'intervento, perché hai anticipato la mia conclusione che volevo fare, no? Riguardo a questo vale eventuali. Per dire, a parte il ragionamento di Gabriele che ringrazio, vi anticipavo anche che appunto le scadenze per la raccolta, no? Delle varie istanze, dei vari comuni, è il 31 luglio, quindi da lì poi avremo una panoramica generale a livello di presidenza, del comitato esecutivo e degli uffici tutti. Cercheremo di capire le esigenze che emergeranno in sostanza, quindi che necessitino poi di discussione all'interno del Consiglio. Vi anticipo già però che in parte l'hai detto te Christian, vi chiederò probabilmente una, non conoscendo ovviamente ancora le istanze dei sindaci, però un ragionamento, come dicevi, nel senso che probabilmente, se non appunto magari qualche sfaccettatura per completamento di lavori già impegnati, ma lo vedremo, e uno sforzo a dire troviamo un accordo, un possibile accordo su tematiche importanti che ci richiedono, uno, i concittadini, e parlo di concittadini, non tutti i concittadini, i concittadini fragili. E siete sindaci, quindi avete ovviamente la ricognizione del vostro territorio in maniera ampia su questa problematica. Vi assicuro che all'interno della comunità la problematica è ampia, più che in un comune per ovvi motivi, e la sto seguendo con attenzione e particolare interesse, perché come sapete la mia missione anche sulle nomine, no, Gabriele, le attenzioni sulle persone un po' più fragili, e per dare anche la possibilità di far conoscere cosa vuol dire un mondo fragile, e questo, uso questo termine perché è onnicomprensivo, e il presidente che avete voluto si sta impegnando su questo, e vi chiederò, per tornare al focus, un impegno su un investimento probabilmente che è dell'abitare, sì, come dicevi, e dell'abitare che potrebbe essere inclusivo per le fragilità, e quindi analizzate le singole domande per ogni singolo di ogni singolo territorio, arrivare magari a capire se qualche territorio ha un'esigenza particolare in questo senso. Perché dico questo? Perché anche con la presentazione di Spazio Argento, con l'avvio e con le premesse fatte anche a livello provinciale, e l'avevo fatto anche nel mio discorso all'inaugurazione di Spazio Argento, Spazio Argento sì, benissimo, sta già iniziando a funzionare, mi dicono, però deve essere trasversale come impronta anche per delle linee nuove all'interno delle singole municipalità, nei singoli comuni, nel senso che mi spiego, l'avevo già detto questo, no? Raccogliere quell'esigenza che parte anche di un progetto Appio come Spazio Argento, per dopo andare nella singola comunità dove magari un sindaco è già in possesso di un bene immobile, utilizzato o non utilizzato, che potrebbe essere strategico per quello che ho detto, nel senso che fare un investimento ampio in accordo magari con i sindaci per sviluppare una prima formula di aiuto all'abitare fragile, potrebbe essere una linea che vi chiederò magari di valutare. Uso questi termini perché chiaro è, cristallino è, il vostro diritto a dire io all'interno della mia comunità, presidente, ho questa esigenza, quindi ho l'associazione, ho... Ecco. Però questo era un po' il ragionamento che in maniera, e è per questo che ringrazio anche UEF, perché effettivamente è da fare, secondo me, in questo frangente, perché abbiamo anche un tempo limitato di mandato, dopo ci saranno le nuove elezioni, ci sarà tutta una serie di nuove ricognizioni, credo, politiche istituzionali, e quindi questo è un tema. L'altro tema, probabilmente, e io credo che altrettanto importante sia valorizzare anche il mondo scuola, e magari capire se effettivamente ci saranno, da parte dei sindaci o di più territori messi assieme, un'esigenza che potrebbe interessare anche lo sviluppo di un edificio scolastico, oppure di una sinergia che comporti magari un rinnovamento di certi comparti sempre riferiti alla scuola. E queste sono le due grandi tematiche che volevo preannunciare, indipendentemente poi ovviamente ci sarà, non so, qualche comune che dirà io voglio fare la strada, non lo so, ecco. Però secondo me è attuale e vedo che è stato ben visto come abbiamo affrontato il discorso dell'abitare, il piano sociale. Non è stato un mero passaggio di approvazione di un piano sociale come tante altre volte. Il nostro piano sociale, allora, è stato puntato, no, con un bel faro ed è stato apprezzato. E il tema cardine è l'abitare, l'abbiamo già detto, però l'abitare fragile, fra virgolette, aiutare chi ha bisogno e ce ne sono tante persone che hanno bisogno, credo sia un punto di sottolineatura importante e da valutare da parte nostra all'interno di un Consiglio dei Sindaci. Mi fermo qua perché dopo non voglio tediarvi con varie sfaccettature di discorsi, vi anticipo un po' questo, sarà motivo di ovviamente confronto, no? E di approvazione. Quindi grazie. Bene. Abbiamo concluso? Chi deve ritirare i libri sono lì con una firma, grazie. Grazie Sindaco, salutami il pulcino d'oro. Ciao. Grazie a tutti.